Allora, grazie di questa occasione. Voi siete bravi. Se nella mia parrocchia la domenica pomeriggio facessi un'iniziativa di questo genere, non troverei molta gente disponibile. Bello che questo avvenga in questa domenica prima di Avvento. Bello che avvenga l'inizio di un anno pastorale orientato alla carità. Bello che avvenga perché mettiamo in comune qualcosa, non tanto parole, di parole ce n'è in abbondanza, ma mettiamo in comune un desiderio, una ricerca. La ricerca della fede, la ricerca del volto di Dio, la ricerca della sicurezza che abbiamo ancora un futuro, la ricerca di un qualcosa che ci aiuti a superare la paura e quindi se il momento fondamentale per una comunità cristiana è la celebrazione della Messa, dell'Eucarestia, della Domenica, dove la comunità cristiana si nutre e si costituisce, si crea. C'è bisogno di altri momenti in cui quel dono che lì abbiamo appreso, lì nell'Eucarestia abbiamo appreso, c'è bisogno poi che dire, di masticarlo ancora, di digerirlo meglio, di farlo diventare una dimensione del nostro esistere, del nostro ragionare, del nostro pensare, del nostro sentire. Fra poche domeniche celebriamo Natale. C'è un pericolo. Che facciamo Natale senza Gesù bambino. Non è un pericolo lontano, è molto facile. È un pericolo reale. Che ci fermiamo alle apparenze del Natale, alle tradizioni del Natale. E poi il nostro incontro con Lui. C'è il pericolo di esaurirlo nel guardare quel volto, quella statuetta che mettiamo nel presepio. E pensare che quel Natale è finito, tutto lì. Ma non so se lui è molto contento. Lui non è venuto per essere uno spot, un'apparizione. Lui è venuto per diventare davvero concittadino di ognuno di noi. È venuto per dirci che il luogo dove si incontra Dio è qua. Oggi noi cominciamo un nuovo anno liturgico. Noi siamo abituati a segnare il tempo. Ci sono tanti modi, tanti calendari. Stamattina a messa ai bambini ho detto: "Allora oggi è Capodanno". "No", mi hanno detto. E io ho detto: "Proviamo a ragionare. Il nostro calendario solare è quello che cominceremo il 1° gennaio, ma ci sono altri calendari, pensate al calendario accademico, ad esempio, il calendario scolastico. Altri modi di suddividere il tempo in ordine ad un'esperienza. Se poi andiamo in Oriente c'è il calendario cinese e così via, insomma. Oggi noi cominciamo l'anno liturgico. cominciamo un anno. Un anno che si svilupperà intorno ai grandi avvenimenti della fede che ci portano all'incontro con Dio. Lo incontreremo innanzitutto a Natale, lo incontreremo nella Pasqua, lo incontreremo nella Pentecoste. Sono questi i tre grandi eventi dell'anno. Poi dentro avremo la memoria di Maria, dei Santi, certo, le ricorrenze della nostra vita, i sacramenti. Però il tempo ci deve portare all'incontro con Dio. Perché? Noi oggi, nella messa di stamattina, abbiamo letto un brano del Vangelo di San Marco. Il Vangelo di San Marco è il Vangelo come stesura, è il più antico, il più breve. Ma il Vangelo cos'è? Il Vangelo è la rivelazione, la comunicazione della lieta notizia che il Signore è risorto. Colui che è venuto fra noi a condividere i giorni, i tempi, le passioni, le sconfitte, i desideri, la vita terrena, colui che è diventato porzione reale della nostra dimensione terrena e umana, egli è risorto. Questo è il cuore della nostra fede. E i testimoni hanno raccolto questa testimonianza sua e l'hanno comunicata, l'hanno portata in giro. Prima a Gerusalemme, poi nel contesto dell'Asia Minore, poi nel contesto dell'Impero Romano e di quello greco, il bacino del Mediterraneo soprattutto. Una notizia che si va diffondendo. Quel bambino nato fra noi, quell'uomo che parlava in un linguaggio nuovo, è morto, è stato sepolto, è risorto. Lui è il punto di riferimento della nostra vita. Il Vangelo di San Marco si sviluppa intorno fondamentalmente a due domande. Due domande. La prima, chi è Gesù di Nazaret? Chi è Gesù di Nazaret? Nel capitolo ottavo, tutta la prima parte, fino al capitolo ottavo del Vangelo di Marco, al capitolo ottavo Gesù si ferma con gli apostoli una sera e dice: ma è un po' di tempo che ci conosciamo, voi siete con me, conoscete tanta gente, ma la gente cosa dice di me? E lì cominciano a dire delle cose, ma Gesù non è interessato. La domanda è: ma voi, cosa dite di me? Chi sono io per voi? Oggi il Signore ci ripone la stessa domanda. Noi non eravamo là quella sera, ma Lui è qua oggi, fedele, puntuale agli appuntamenti. San Pietro, in quell'occasione, dà una risposta molto grande. Tu sei l'unto, il consacrato, il Messia, il Salvatore. Questa è la prima risposta. Chi è Gesù per me? Con Pietro, io posso dire, è il Salvatore dell'uomo. Ma c'è un altro passaggio, perché il Vangelo di Marco si sviluppa intorno a questa grande domanda. E se noi andiamo verso la fine, nel racconto della crocifissione, Lì ai piedi della croce c'è un drappello di soldati, comandati da un centurione, pagani, romani, stranieri. Quando Gesù muore, il capo, il centurione, dice: quest'uomo è davvero figlio di Dio. Chi è Gesù per me? È il salvatore dell'uomo, è il figlio di Dio. Davanti a lui allora ci chiediamo che tipo di risposta, che tipo di interesse, che tipo di sequela. Per tanti al giorno d'oggi, ma penso anche al giorno di ieri e al giorno dell'altro ieri, per tanti Gesù è un estraneo. Per alcuni Gesù è un oggetto folcloristico che dà un po' di colore alla varietà del nostro tempo, Natale, Pasqua, le feste, le processioni, ma si ferma lì. Per altri Gesù è il punto di riferimento. Ecco, noi ci poniamo in questo sguardo, iniziare l'anno della carità, chiederci che tipo di relazione ci può essere fra noi e lui, si pone nel contesto del come lui si è presentato a noi. Nel Vangelo di Marco c'è una seconda domanda. La prima era: ma chi è Gesù di Nazaret? E la seconda domanda è, nel Vangelo di Marco, ma perché è un Dio nascosto? Perché continua a dire: non dite quello che avete visto, aspettate, non raccontate? Perché? Perché Gesù è un Messia diverso. È un Messia nuovo, unico. La sua strada sarà la strada che porterà l'uomo all'uomo. Strano, eh? Noi desideriamo incontrare Dio, tante volte lo immaginiamo sulle nuvole, lontano, irraggiungibile, che non possiamo descriverlo con le nostre parole. Il Vangelo porta l'uomo all'uomo, il Vangelo porta Dio all'uomo. Non c'è altra strada. Ecco perché sceglie di essere nascosto, perché lui segue la strada dell'uomo. E chi voleva un Dio onnipotente, un Dio Superman, un Dio che vince, un Dio che organizza gli eserciti, un Dio che conquista l'impero romano, sarebbe rimasto molto sconfitto. No, è un'altra la sua strada, la strada del Dio nascosto, del Dio che cammina con le gambe dell'uomo, del Dio che va alla ricerca di tutti gli uomini. Del Dio che scandalizza, del Dio che è trasgressivo, del Dio che fa l'obiettore di coscienza alle leggi del tempo. Una delle caratteristiche, uno dei motivi di scandalo che ritorna nel Vangelo di Marco: ma chi è questo qui che viene dal nord? È figlio di un falegname. Un Messia deve venire da Gerusalemme, deve essere cresciuto nel Tempio, nella parte dove è garantita l'ortodossia della nostra religione. Lui è un Dio nascosto, un Dio di periferia, direbbe Papa Francesco. Segue la strada dell'uomo, percorre la strada dell'uomo, e allora si incontra con i pubblicani, si incontra con le prostitute, si incontra con i peccatori, si incontra con i lebbrosi, si incontra con i morti. Segue la strada misteriosa, nascosta, la strada dell'uomo. È proprio lì allora che nasce una relazione. Un Dio che sta sempre separato in alto lo posso anche ammirare perché è su un trono glorioso, ma non mi interessa. Io resto piccolo, resto debole, resto ordinario, resto fragile, e lui lassù. No, il nostro Dio è lì. Lo incontreremo nelle prossime domeniche in fila con i peccatori per andare a ricevere il battesimo al Giordano. Un Dio che riesce a portare una nuova cultura di umanesimo perché insegna la legge di essere uomo. Gli uomini ormai si devono incontrare, si devono riconoscere. Il Papa, i giorni scorsi, al Parlamento europeo, ha detto che il futuro dell'Europa non sarà nell'euro, nella stabilità dell'euro. Non ha detto queste parole, ma voleva dire non sarà garantito dalle multinazionali e non sarà neanche assicurato dalle abilità militari e politiche. L'Europa ha un futuro se riesce a diventare una famiglia di fratelli e di sorelle, senza esclusioni. La questione dello scarto non esiste nella Chiesa, non deve esistere, non può esistere. Le persone sono tutte uguali in dignità, tutte hanno diritto di cittadinanza, tutte fanno parte di un progetto di amore e di salvezza. Dal più piccolo al più grande, dal più bravo al più cattivo. Papa Francesco, in quella lettera splendida, la Evangelii Gaudium, scrive al numero 210: è indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente. Il Papa le ha pensate queste parole. I poveri e i sofferenti sono l'occasione, e se vogliamo usare un'altra parola, sono il sacramento in cui noi riconosciamo Cristo. Anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati. Noi non riconosciamo Cristo per avere dei ritorni, ma riconosciamo Cristo per essere persone umane. E Dio non ci ama perché siamo belli, o perché siamo santi, o perché siamo virtuosi. Dio ci ama perché siamo suoi.